cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
E allora buongiorno, ereditiamo il testimone da Claudio Zuliani, le riflessioni sulla conferenza, c'è ottimismo, c'è pessimismo, dovremmo andare a vincere 4-0, perderemo 6-1, questo non lo so. Io penso che alla fine le due squadre potrebbero temersi il giusto dopo i turni, dopo i problemi, prima della Juventus, adesso del Milan, le condizioni dei propri tesserati, i tanti infortuni. È vero quello che diceva Claudio Zuliani, cioè io continuo a sentire che sono 7 titolari, anche Rugani è un titolare allora, perché potrebbe giocare, non domani, in generale. No, la rosa è lunga, sappiamo su quale quali siano le gerarchie della Juventus, conosciamo anche meglio quelle del Milan, e quindi non sono 7 le assenze, stanno aumentando a dismisura, si interrogheranno, noi ci preoccupiamo dei fatti nostri e diciamo, anzi chiedo a voi, domani come andiamo ad arginare, perché quando vedo il Milan, l'ho visto con l'Empoli, chiaro, al 90esimo era 1-1 o giù di lì, gli lasci campo aperto, è una furia, cioè Leao mi ha ricordato un po' le incursioni di Henry per certi versi, di Pavel Nedved quando partiva a campo aperto, di certi giocatori che hanno quelle nelle corde, quindi grandi giocatori, grandi giocate, c'è molto di Pioli, ma io ritengo che la Juve nel nulla cosmico, come me lo definite in tanti, e questo onestamente non va bene, perché criticare un conto ma dire che non vada nulla bene, che anche con un allenatore che non vorreste in tanti, ma tanti lo accettano come il sottoscritto, e ho accettato Sarri, e ho accettato il ritorno di XY, ho criticato Maifredi, tutto quello che volete. Alla fine, ad un certo punto della situazione, del percorso, perché vedevi che non c'era armonia nel gruppo. Se questo gruppo migliora e vince due partite, allora, ci dobbiamo abituare che in Europa si può perdere anche in Europa League. Abbiamo visto la Roma in casa 2-1 e io non, devo pensare che era automatico battere 3-1 senza insidie, senza problemi il Maccabi. Sarà un'altra partita più complicata, ma magari la vado anche a vincere. Guarda un po' cosa ti dico. Magari vinco col Milan e vinco anche col Maccabi. Guarda cosa ti dico. E magari il Benfica perde con il Paris Saint-Germain. Guarda cosa ti dico. Se cresce l'autostima, se cresce la condizione, se avrò sempre mezzo giocatore in più, sano, capace di giocare quella partita, è difficile battere questa Juventus. Vi dico per quali motivi. Intanto perché ha solo 7 punti in meno rispetto al viaggiatore Napoli, Atalanta, quello che in questo momento è tutto d'oro quello che pestano. Ci sta, bisogna riconoscere i meriti. Il gioco, la fortuna di non avere infortuni, tanti quantomeno, è un lavoro che è iniziato un po' di tempo fa. Allegri, ripeto, io non l'avrei ripreso, sia chiaro, non è una difesa ad Allegri, ma non può essere tutto un problema. Bremer non segna come quando era al Toro, Danilo non chiude, Bonucci, Paredes non è... Ma ragazzi... Ok, incominciamo a vedere qualche giocata, che poi Paredes abbia giocato non bene contro il l'Haifa. Ok, abbia fatto una partita normale, piatta, ma quando Paredes o Di Maria faranno partite piatte, saranno partite superiori alla media di quando avevamo altri giocatori. Ancora lontana dalle partite di quando giocavano ulteriori altri giocatori. Perfetto? Quindi stiamo crescendo. E io ritengo che sia più bello arrivare con 2 vittorie, una in Champions, una in campionato, a questo appuntamento col Milan. E non vorrei essere nel Milan o una Juventus davanti in classifica di qualche anno fa, in queste condizioni, affrontando questa Juventus. Perché la Juventus magari non giocherà per vincere, ma per stare attenta con le antenne dritte, per andarla a vincere. E voglio vedere poi il campo aperto se si apre dall'altra parte. Ok? Non c'è Di Maria. Milik... 51%, anche qualcosa di più, non sarà titolare, ma a disposizione, vedremo oggi pomeriggio. Non si è allenato fino a ieri, quindi ritengo che la regola quest'anno è l'hai messo, poi magari pareggi, poi perdi, magari, ok, puoi anche vincere con un giocatore mezzo indisponibile. Sì, ma è troppo rischioso. Quindi la regola Bonucci, che torna e giocherà, Bonucci, Danilo, Bremer, per me più Alessandro, davanti a Szczęsny, e sono quattro, poi mi mette Alessandro a centrocampo ad arginare quello o quell'altro, ok, va benissimo tutto. I tre centrali, Rabiot, Locatelli, Paredes, giocano lì, poi basso, più attaccato alla difesa, attaccato davanti. Il dubbio arriva là davanti. Ken per me non gioca dal primo minuto. Ipotesi, due attaccanti. Quindi devi dare o un punto di riferimento diverso, e l'uomo essenziale è McKennie, perché lo metti nella corsia di Theo Hernandez, scusate. Oppure gli vai a dar fastidio con l'impiego di Miretti. Io la vedo così. Dove blocco meglio il campo aperto, eventualmente? Basta mettere la diga là davanti, e il campo aperto lo spezzi già in due. Scusate il giro di parole. Lo spezzi un po'. Mi fai vedere anche sul nostro monitor, gentilmente, Manuel, che saluto. Buongiorno. No, perché sono arrivato un po' indispettito da dei confronti con alcuni colleghi. Manuel, per vedere anche direttamente il nostro avvocato De Frede, che tra poco sentiremo, ma soprattutto perché vedo davvero anche un po', non dico di malafede, troppa negatività con dall'allenatore in su a qualsiasi cosa possa fare questa Juve. Vincere 3-1 non serve a niente, questa è la dimensione di quest'anno. Eccolo qui, adesso posso dialogare con lui. A me le persone piace vederle in faccia, o per stringergli la mano, o per guardarle con lo sguardo quello dritto negli occhi.
Quello cattivo.
Come devo guardarla, avvocato De Frede? Intanto ben ritrovato. Andiamo in trasferta. E quindi veniamo a casa tua per il caffè.
Eccomi qua. No, ci guardiamo bene. Io e te ci guardiamo benissimo. Noi non dobbiamo avere paura. Io noto questo profilo basso, un po' contagioso ultimamente. E questo la Juventus non lo deve avere. Deve avere rispetto sicuramente per tutti gli avversari, dal primo in classifica all'ultimo, da quello più dilettante a quello più professionista, ma non deve avere paura, né deve contagiarsi con questo profilo basso, che è dato soprattutto da tutti questi ronzii che ci ronzano intorno, di tutti questi personaggi che ci danno solo critiche. Allora, è molto più facile criticare che non elogiare. Non ci vuole niente a trovare un errore in una partita, in un minuto di una partita addirittura. È semplice, è facilissimo. La Juventus non deve avere paura di questo. La Juventus, è vero, non dobbiamo esagerare ora con queste due vittorie, per carità. È pur vero che contro il Bologna e l'AIFA, insomma, abbiamo vinto. Vabbè, ma si deve pur cominciare da qualcosa, da qualcuno, insomma. Non è che dobbiamo per forza cominciare a vincere contro il Bayern di Monaco e il Real Madrid. Ci siamo trovati il Bologna e l'AIFA, l'abbiamo battuti. E che cosa sarebbe successo se non avesse vinto in queste due partite? Sarebbe stato
saremmo a pezzi, saremmo lì a raccogliere i pezzi.
Completamente. Quindi nascere, diciamo, diceva Neruda, nascere non basta, è per rinascere che siamo nati.
Bravo.
La Juventus sta rinascendo. E date il tempo, anche perché non ci dimentichiamo, la Juventus quest'anno non ha fatto la preparazione, ce lo siamo dimenticati? La Juventus si sta preparando ora, è quasi in preparazione. Il Napoli, bellissima squadra, ma ha fatto una preparazione fantastica come si faceva negli anni 70, pane e salame. È chiaro che ora sta dando il massimo, come del resto la stessa Atalanta. Ma io sfido chiunque se queste squadre a gennaio o a febbraio stiano nella stessa maniera di oggi.
Forse sì, riconosceremo questi
forse
meriti.
Sì, per carità,
e forse la Juventus avrà fatto. Certo, e forse
avvocato De Frede. La Juventus sarà anch'essa preparata a gennaio a febbraio alla meglio, insomma. Ecco, purtroppo ora la Juve gioca, come si diceva una volta, sì, a tre cilindri, insomma, va a tre candele, no? Come la macchina.
Mi piace questa. Sì. Però devi farla partire. Devi dare la spinta, ti fermi e
la
chiedi...
spinta è stata da... certo, e si va in discesa e si va, e la discesa erano queste due partite, anche perché insomma un giochicchiamento si è visto insomma in queste due partite. Non è che bisogna per forza ora vedere il Barcellona o l'Olanda, io dico sempre la famosa Olanda di Cruyff per il gioco, o il Milan di Gullit e Van Basten. E si è vista una Juventus
no,
che
parliamo
ha
anche di una Juventus, parliamo anche dei nostri panni, di Juventus, esatto, con Vidal, Pogba, Pirlo, Marchisio, oh, Tevez, Del Piero, Trezeguet, Nedved, Camoranesi, Thuram.
Ragazzi, è chiaro,
non sono quello.
Platini, Boniek, Rossi,
non sono quello. Possiamo dirlo che non siamo quelli? Ci dobbiamo vergognare? Non siamo quelli.
Assolutamente no, assolutamente. Siamo un'altra squadra, siamo una squadra nella quale ci sono dei grandi campioni come Di Maria, come Pogba, come Chiesa, ma mi pare che due di questi tre purtroppo non stanno giocando. E certo, il professionista, come i professionisti, sono degli esseri umani, non sono dei robot. Quindi la squadra, parliamoci chiaro, è tutto l'ambiente, ha subito il vuoto Pogba, non c'è niente da fare, è stata una mazzata, perché diciamo la verità, Pogba era il punto di, insomma, l'acquisto, il fiore all'occhiello, insomma, quest'anno, ecco, doveva essere lui il centro del progetto, e ha fatto molta rabbia agli stessi giocatori, ha dato sconforto la notizia che Pogba, chiaramente per un mese, poi per due, poi per tre, non sarebbe stato in mezzo a quel campo. Quindi sfido chiunque grande professionista a non subire questo colpo, sfido chiunque, su qualsiasi società, anche le più importanti, il Real, il Bayern e il Barcellona, e togliamo un paio di giocatori fondamentali a queste squadre, e come restano? Sorridono oppure insomma stanno un po' sconfortati? Io credo la seconda ipotesi.
Assolutamente, anche perché io vedo, ripeto, poi ci sono gli aspetti negativi e ci prenderemo la tazzina di caffè amara, amarissima, che proprio non mi riesce bene, ok? Però devo vederlo e devo rinunciare a quella tazzina eventualmente. E ci elencherai, avvocato De Frede, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, quali possono essere i punti deboli di questa Juve sul quale sta riflettendo Pioli, perché è facile dire, Paolino, Max Allegri, campo aperto come si blocca? Cosa pensi di fare? Io vado a vedere i numeri e capisco già certe cose. Intanto, la diplomazia nel riconoscere i meriti di Pioli, che riesce a guadagnare uno scudetto dopo tanti anni, Inter, Fiorentina, è andato di qua, è andato di là, no? Quindi, se gli dai un po', ha rischiato col Milan di andare a casa, lavori su un gruppo, aumenti l'autostima, mezza partita ti va bene, più dell'Inter, vinci anche lo scudetto. Questi sono i risultati. Perché se vado a vedere quest'anno, io vedo che c'è un Atalanta a più 6 punti, un Napoli comunque a meno 4. Dico, nel cambiamento sei primo, ma sei meno 4, quindi se già solo gli altri avessero fatto le loro cose, Milan e Inter, forse...
È l'Inter che è venuta meno quest'anno.
Bravo, bravo. Ed è così, perché ogni campionato è così. Ma arrivo alla Juventus, non è che voglio giustificare la Juventus, perché ci pentiremo amaramente di essere partiti male, perché 7 punti non sono bricioline, sono 7 cucchiaini di zucchero che fanno la differenza, energia.
Il problema... Assolutamente, sì, sono i punti persi. Certo.
I punti persi, che poi posso recuperare velocemente. Ma se io vado a vedere il Milan, se lo batto domani 1-0 male, io sono a un punto dal Milan. Cioè, questo castello, cioè, metto un mattoncino e costruisco un castello? Secondo me è fuori misura il giudizio che si dà dopo 8-9 giornate, ancora. E con quegli infortuni che avranno sbagliato all'interno, che avranno sbagliato a elencare in un certo modo, a comunicare in malo modo all'amico Mario, tutto quello che volete. Ma voglio vedere se continueranno per un mese gli infortuni in casa Milan, se non parleranno giustamente. Avessimo avuto Ibrahimovic una volta di più, avessimo avuto Calabria di più, avessimo avuto in mezzo al campo di più Salemakers, che è l'equilibratore. Cioè, non è che quando le cose vanno bene... tutto bene, e quando le cose vanno male va tutto male. Dico e chiudo: Juventus 13 punti, 12 gol fatti, 5 subiti, ok? Vuol dire che hai la seconda difesa insieme con la Lazio dietro l'Atalanta, perfetto? Quindi puntiamo sempre a non prendere gol, e abbiamo cambiato pezzi importanti: Bremer, caratteristiche diverse,
Chiellini,
De Ligt, ok? E Bonucci, che vediamo una sì e una no. Quello è il metronomo. Primo, Milan, 9 gol fatti, ne subisce il doppio praticamente. Però sono davanti. Han segnato, rispetto ai nostri gol, ne han segnati 4 di più. Cioè, capite che la bilancia del giudizio si sbilancia, scusate il giro di parole, su una partita, sulla partita e mezza, quella con la Salernitana, quella sui 7 punti persi, quelle per nostre negligenze. Ma la Juve può solo fare meglio, anche con il peggior allenatore del mondo. Io dico sempre questo, un po' come etichetta provocatoria. Dimmi la tua,
avvocato. I punti persi, quelle, la bilancia, e sono proprio quei punti persi, e quei punti persi sono stati persi, ecco il gioco di parole, proprio perché non c'era ancora un ingranaggio, un olio importante in questa squadra, perché questi punti persi sono stati persi per partite orrende, per partite dove tutti gli 11 giocatori non sapevano cosa fare in campo, e questo è sintomo di mancanza di, insomma, di studio, come se un ragazzo non studia il giorno prima, il giorno dopo a scuola non sa cosa dire.
È arrivato a settembre ed è pronto ad ottobre. Io praticamente, esatto, facevo questa carriera qui scolastica.
Esattamente, è la stessa cosa che ha fatto la Juventus. Quindi secondo me ora, oggi, si inizia a vedere un po' l'idea della Juventus che ha in mente l'allenatore, la stessa squadra, gli stessi giocatori. Perché non pensiamo che poi i giocatori, quando le cose non vanno bene o gli ingranaggi non vanno, siano contenti e felici. Non pensiamo queste brutte cose, insomma. Pensiamo che anche loro sono dei ragazzi e comunque quando il passaggio viene sbagliato, e ne sono stati sbagliati tantissimi in quelle partite da 0-0 o da sconfitte meritate o immeritate che erano, sicuramente non sono stati contenti. Mentre invece sia col Bologna che con l'AIFA, lasciamo stare la bontà o insomma il livello delle squadre, ma comunque almeno abbiamo visto anche dei sorrisi. E comunque il morale fa tanto in queste cose. E se non mi sbaglio, il Milan ha perso 3-0, la Juve ha vinto 3-1. Credo che domani quantomeno il morale della Juventus dovrebbe essere un po' più alto di quello della Juventus. E non penso che faccia poco.
Di un mese
poco.
Fa, anche di un mese fa.
Assolutamente, quindi... assolutamente. Ripeto, i ragazzi sono anche se professionisti, ma sono ragazzi, sono esseri umani. Quindi accusano quando, insomma, acchiappano lo scappellotto. Quindi è chiaro che poi la partita successiva probabilmente la fanno col freno tirato, con la paura di giocare bene o giocare male. E invece siamo ora su una scia, diciamo, vincente, e speriamo che si rinnovi la vittoria anche domani a San Siro, perché domani a San Siro la Juventus deve andare per vincerla. Per continuare a questa situazione attuale che abbiamo con i denti afferrato, questa preparazione, questa voglia di giocare bene o quantomeno di giocare un po' a calcio, insomma. Certo, purtroppo mancherà Di Maria, mancherà il genio dei passaggi filtranti,
che nei primi 20 minuti, perdonami avvocato, ti interrompo così facciamo un po' di dibattito, intanto noi qui non stiamo raccontando balle, se uno la pensa diversamente può pensarla diversamente, potrebbero sembrare, ecco, le balle del fienile a fianco, semplicemente. Quindi un po' di ottimismo, un po' di speranza fanno parte del DNA anche di questa radio, se vede dei piccoli progressi, non passi all'indietro, ovviamente. Chiaro che non è una vittoria o una sconfitta o un'ulteriore vittoria, la terza di seguito, a farci cantare e a brindare, sia chiaro, perché sappiamo che il sogno è avere meno punti di distacco possibili al 13 di novembre, di ripartire a gennaio il 4 con la Cremonese, con una squadra che quantomeno si è vista in campo a palleggiare 10 giorni, come dopo una sosta per le nazionali. Ok? La speranza è quella, quindi che qualche nazionale torni prima, che la sua nazionale non arrivi in fondo. Ci sono tanti se. Poi sono d'accordo anch'io, come scrive qualcuno, forse Allegri ha poco da aggiungere a questa squadra. Ma la squadra ha tanto da aggiungere, perché sai, quando inizi la scuola arrivi con i compiti scopiazzati qua e là, quelli dell'estate. Ma dopo devi allinearti al migliore della classe, cioè devi seguirlo. Altrimenti sai già chi è catalogato o chi è da bocciare. Cosa voglio dire?
Certo, ma...
Domani capiremo veramente dallo stato di salute mentale, fisico, dalla volontà, anche se questi giocatori, e io ho visto dei piccoli progressi, se hanno veramente voglia e capacità di battere, fortunatamente, un Milan nel peggior periodo, momento di questo inizio del loro campionato.
Sì, ma non dobbiamo avere paura oppure risentimento a sottolineare questi piccoli miglioramenti, insomma, ecco, perché io noto a volte che qualcuno dice, beh, non lo diciamo ancora perché può darsi che poi si ritorna indietro. No, così come si evidenziano esageratamente gli errori, le situazioni negative, mettiamo un po' l'evidenziatore giallo su qualcosa di buono, perché probabilmente la Juventus in questo periodo ha anche bisogno, come stato d'animo, come disposizione psicologica, a reagire in modo positivo. E quale miglior farmaco, talismano, può essere appunto l'evidenziare un qualcosa di buono? Tu a un ragazzo, appunto, per fare l'esempio scolastico, ma non gli puoi dire sempre potrai fare meglio, hai fatto così e così. Quando fa bene glielo devi dire che fa bene, perché sennò quello si ammoscia. Dice, vabbè, mo non faccio più niente, tanto ho fatto una cosa buona, non mi è stata detta. È psicologicamente importante, insomma. Quindi non sottovalutiamo anche l'aspetto psicologico. E soprattutto, ripeto, domani Allegri deve andare lì, come ha detto. Io ho sentito la conferenza stampa, quei 10 minuti che ha parlato, e ha detto che lui là vuole andare per fare una bella cosa, insomma, e alla fine, insomma, nonostante il profilo basso, però, insomma, ecco, l'ho visto un po' più alto il profilo rispetto a qualche settimana fa, leggermente più alto, però, come ho detto prima, meglio evidenziare questi innalzamenti di profilo, perché fanno bene, secondo me.
Certo, certo, certo. Sto leggendo un po' di messaggi che stanno arrivando, intanto dico, come poter disputare in queste condizioni, poi ognuno la può pensare come vuole, eh? E io onestamente, come qualcuno è rigido sulla sua posizione, oggi sono rigido su questa posizione. La Juve non ha solo da guadagnare domani, la Juve deve dimostrare di fare un ulteriore passo in avanti, e se un mattoncino mi fa costruire un castello, forse non era un mattoncino, o forse non era così grave la situazione, se riuscirò a battere un Milan, come qualcuno mi dice, comunque più organizzato. I nostri cambi, le nostre assenze pesano un po' di più. Domanda molto interessante che ci
pongono. Le nostre assenze pesano di più, perché, come ho detto prima, c'è Pogba, che era il fulcro del gioco di quest'anno, e c'è Chiesa, che secondo me, a mio giudizio, è il migliore attaccante italiano. Quindi è chiaro che pesano di più le assenze. Però ciò nonostante, insomma, vincere a Milano non sarebbe appunto un mattoncino, sarebbe un qualcosa di più importante. E poi a ottobre porta bene andare a Milano, insomma, ci fu quel famoso 4-1 con gol di tacco di Bettega.
Sapevo che ci saresti arrivato, avvocato. Questa sì, è la Tazzulella e Caffè di Napoli.
Un colpo di tacco di Bettega sul passaggio di Anastasi, insomma, che veramente, insomma, se lo ricordano ancora tutti. Quindi, insomma, è importante, insomma, questa partita, sperando che, beh, tanto Di Maria non gioca, lui ha subito pure una pseudo rapina, ho sentito. E poi quando ho sentito sto fatto
Vlahovic,
della rapina,
sì, cosa pensa? No,
io pensavo a una metafora, pensavo al VAR.
Immaginavo di questi tempi. Stava giocando alla PlayStation e gli hanno rubato la partita. Lei
esatto,
ha pensato a quello.
Esatto, invece no, era un qualcosa che si stava verificando, vabbè, è stata sventata anche questa, insomma, Di Maria è stato.
Però purtroppo la cronaca è questa di una serata
purtroppo sì, poco pazzesca, piacevole per il poco nostro piacevole.
Senti, mister De Frede, non si è allenato fino a ieri, un po' di paura per Milik. Adesso, senza Milik non possiamo vincere, non possiamo giocare?
Lo faresti giocare o no?
Milik, domanda diretta.
Comunque,
sei disponibile?
Se è disponibile, sì, assolutamente sì, perché il Milik mi ricorda un po' il nostro Mandzukic, un po' un professionista che gioca per la squadra, uno che vuole vincere, vuole da tutto se stesso in campo. Quindi in queste partite, secondo me, sarebbe importantissimo Milik. Però, per carità, insomma, visti già gli infortuni, rischiare un qualcosa di più importante, no. Quindi lo devono sapere i medici e mister Allegri. Se è disponibile, assolutamente lo mettere in campo, anche perché fa squadra anche a centrocampo. Il Milan gioca col 4-2-3-1, quindi c'ha quei 5 che bene o male ronzano nel centrocampo. Noi ce ne abbiamo 3, quindi bene o male, insomma, qualcuno che torna bene, che sappia gestire la palla anche a centrocampo, non farebbe male, come tu hai giustamente sottolineato, i famosi spazi, chi li va a coprire, chi va insomma a tappare un po' i buchi, quello è importantissimo.
E allora ti chiedo, per chiudere, anche perché qui sanno delle cose che per la privacy non andrebbero dette, un saluto a Roberto che ci segue anche quando non interviene. Come fanno a saperlo? Che ci
fa? Come fa
a sapere? Nino da Milazzo, come fa a sapere Nino?
Grazie Nino da Milazzo.
Sei controllato, il tuo computer è controllato. Avvocato.
Il GPS nello studio qua, sì.
esatto. Più dell'entusiasmo, credo che ci sarà voglia e umiltà di confermarsi. Domani Allegri metterà l'autobus davanti alla porta. Una squadra come la Juve non può permettersi di fare la tournée in America per la preparazione. Informarvi che il Napoli rispetto allo scorso anno ha un meno 4, l'Inter meno 4, più 1 Roma, più 3 Lazio. Quindi per dire, ci sono delle squadre, però c'è anche una Roma che poi fa la figuraccia di ieri sera. E lì non ho visto dita puntate contro l'allenatore, perché il capopopolo in questo momento.
Noi siamo nell'occhio del ciclone, certo. Sempre siamo la storia, quindi siamo sempre noi nel bene e nel male.
Ti saluta Coringo, anche Claudio da Firenze. Ti saluta anche Claudio da Firenze e ti chiedo: mossa, io la definisco così, conservativa, McKennie in campo per occupare gli spazi, mossa coraggiosa, Miretti più gli altri tre, quale scegli?
Miretti. Gli altri tre. Miretti, assolutamente Miretti. Domani bisogna giocare la partita a viso aperto, senza pullman dietro la difesa. Gioca con attenzione, naturalmente. Non è che voglio dire andare tutti in attacco e poi Leao e Giroud ci fanno una doppietta. Per carità, certo. Dobbiamo andare a vincere.
Ma che pullman? Mettiamo un vigile che faccia le multe e ripartiamo. Che spaventi. Qualcuno che spaventi. Sono d'accordo, è arrivato il fischio finale di questo appuntamento. Pre partita in trasferta, ritroveremo l'avvocato De Frede in trasferta il giorno prima della partita. Il giorno prima,
grazie,
due giorni prima.
Grazie a tutti. Allora.
Buon caffè, avvocato. Non metta troppo zucchero, lo metta domani. Che può
domani
servire.
Sera lo metterò. Domani sera,
perfetto. Ciao. Salutiamo l'avvocato De Frede. Noi ci lasciamo. Aspetto i vostri messaggi. Ripeto, questo è un mondo di balle. Se la mettessimo sui ragionamenti che sentiamo, che sentite, li rispettiamo tutti, li ascoltiamo tutti, compresi i vostri vocali.
Cose di calcio.
Allora, intanto ogni tanto fateci tirare fuori la nostra juventinità in maniera spudorata, sporca, grezza, tutto quello che volete, ma certamente sempre fondata su alcune considerazioni logiche, sportive e di buon senso, secondo me. Perché pensare sempre male non aiuta neanche la squadra. Cercare di capire è il nostro modello di lavoro, cercare di dialogare con voi potrebbe aggiungere davvero tante, sempre, spesso cose interessanti alla chiacchierata. Lo abbiamo fatto con un tifoso speciale, l'avvocato De Frede, ormai lo conoscete da tempo e che ringrazio. Abbiamo l'avvocato De Frede, abbiamo l'avvocato super ottimista Durante, abbiamo tanti opinionisti, tanti professionisti che la possono pensare anche diversamente, ma che ci aiutano a capire o comunque a dar voce alle tante sfaccettature del tifo bianconero, del pensiero bianconero. Quindi, intanto il pane, qualcuno ha scritto: vi diamo il pane, dateci più ragione. Cioè, non è che si tratta di dare ragione. Quello è chi è stipendiato e non vede se una squadra perde, vede solo aspetti positivi. Noi, di fronte, almeno di fronte alle vittorie, degli aspetti positivi li vediamo, e questo lo prendo come merito non personale ma di logica calcistica, che poi è molto più facile di tante altre logiche. Uno sguardo al tutto sport. Allegri, Bonucci rientra bene, però abbiamo capito che ha saltato Monza, problemi o non problemi, fisici o non fisici, va in nazionale, gioca, ritorna a carico, poi non gioca la Champions. Dopo il, intanto sto rivedendo delle immagini, scusate, della Roma, quello che è capitato anche agli arbitri. Mi sembra che il VAR adesso abbia deresponsabilizzato, depotenzializzato anche gli arbitri, il guardaline, cioè se li chiamano capiscono già che devono cambiare. Un po' di confusione. La cosa non mi sta piacendo, perché se poi devono decidere le società che producono in casa le partite, cioè in casa, alcune società calcistiche, aziende autorizzate, tutto quello che volete, per me il gestore dovrebbe essere solo uno, l'arbitro deve essere uno, non ci devono essere rappresentanti, se no cadiamo nell'equivoco di cui parleremo anche alle 14 perché intanto ve lo anticipo, mi raccomando, lo dico anche agli amici di Bone Channel, canale 68, 14.05, collegamento flash via Skype con Luciano Moggi. Aggiungiamo quello che non siamo riusciti ad aggiungere mercoledì scorso, nelle verità nascoste. Ebbene, farlo oggi, anche perché vi ricorderete che tutto è partito dal racconto e di quello che stiamo riportando alla luce, anche le intercettazioni che hanno lasciato interdetti molti dei nostri ascoltatori, quando lo stesso Galiani etichetta in un certo modo, da bar, il collega Moggi, facendo lui i suoi interessi, Moggi i suoi, ogni società i suoi ovviamente, però mette a posto lui le cose, perché nel conflitto di interessi di essere il capo della Lega Calcio lo era lui, non Moggi. Quindi forse ci si difendeva per occupare gli spazi a campo libero. Gli spazi a campo libero. Ci si spartiva un po' gli spazi, probabilmente. Tradotto male. Avremo Luciano Moggi che rilancerà non con un'intercettazione. Le intercettazioni le andremo a riascoltare, quelle più salienti, quelle che già esistono, che però non sono state ascoltate. Noi ve le facciamo ascoltare, raccontandovi da qui a novembre, ovviamente, un po' quello che è stato mettere nell'angolo, come, perché, da chi Luciano Moggi e la stessa Juventus. Interpelleremo oggi, e può intervenire oggi, non l'ha potuto fare mercoledì, l'avvocato Prioreschi in collegamento Skype, perché ci mettiamo la faccia, non scriviamo come i leoni da tastiera, i fenomeni li chiamo io da tastiera all'epoca, e qualcuno ancora adesso che non ha capito. Io quando capisco cambio aria, cambio giro e percorso a piedi o in bicicletta, quando capisco che da qualche parte c'è qualche cane che abbaia e potrebbe fare anche di peggio. Detto questo, avremo Luciano Moggi, l'avvocato Prioreschi, che ci diranno perché è partito Calciopoli, spiegarcelo tecnicamente come è partito Calciopoli. Lo aggiungeremo a tutte le altre puntate del mercoledì tra le 14 e le 15, e poi vedrete che a Natale vi regaleremo il cofanetto delle verità nascoste. Questa è Radio Bianconera, ma torniamo al Milan, perché ci sarà anche un intervento dell'avvocato Gallo, ovviamente, che proverà a dirci che cos'è stato Calciopoli nei suoi panni, e il nostro medico curante, ovviamente. Bonucci rientra, ci sarà. Per me giocherà Bonucci, Bremer, Danilo sicuramente, più Alessandro. Sulla linea 4 o a centrocampo, dipenderà un po' dalle gambe e dall'intelligenza, anche dalle volontà dell'allenatore, per quello che dirà ad Alessandro. Gli altri, davanti, Milik sta meglio. Era già a disposizione mercoledì. Fosse servito l'avremmo messo. Eri sul 2-0, fortunatamente non l'hai messo, non l'hai spremuto. È a disposizione, ma fino a ieri non si è allenato, ha continuato a fare qualcosa di conservativo, vuol dire nessun dramma, ma l'affaticamento, meglio due giorni e mezzo, meglio andare cauti, meglio non rischiare. Per me non parte titolare. Leao sposta gli equilibri, dice Allegri. Lo sposta anche per voi? Nella nostra squadra, senza Di Maria squalificato, ma con un centrocampo composto sicuramente da Paredes, Rabiot e Locatelli. È la loro partita. Fate vedere chi siete di più, meglio in questa partita. Non col Maccabi, non col Bologna, chi ha giocato. Me ne manca uno. Kostic, Cuadrado, McKennie, Miretti e l'attaccante. Con chi giochereste? Ditemelo voi al 340-54-25-324. Tra poco invece sentiremo i numeri, e Andrea ce l'abbiamo già, e allora andiamo in casa dei numeri, dove si gioca a numeri tutto il giorno, tutte le ore, il nostro esperto Sisal Gianluca Boserman. Ciao Gianluca.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Allora, partirei prima che dal campionato, da Milan-Juventus. Come ne escono le italiane in generale? Dammi un commento da tifoso, da sportivo.
Allora, è stata una campagna europea tra alti e bassi, ovviamente. Partiamo dalla Juve, perché la vittoria col Maccabi, lo avevamo detto prima nel pomeriggio precedente alla gara, poteva essere l'inizio della risalita. Molto probabilmente il vero spartiacque per i bianconeri sarà la prossima settimana in Israele, indipendentemente da quello che accadrà tra PSG e Benfica, perché una vittoria bianconera, a mio giudizio, potrebbe rilanciare prepotentemente la Juventus, anche perché, lo dico sinceramente, non credo che il PSG e Galtier falliscano due partite in fila. Quindi a quel punto poi la vera gara da giocare sarebbe al Daluz. Non è semplice, è un percorso che oggi può sembrare molto complesso, però io credo che se si dovessero incastrare alcune cose, la Juventus avrebbe la partita per ora dell'anno al Daluz. Questo è il mio modesto parere. Le altre, Bassi, Milan per il gioco, Roma per il risultato, perché si complica terribilmente la situazione dei giallorossi. Dall'altra parte, bene Fiorentina, benissimo, è inutile dirlo, il Napoli, benissimo.
Vero.
Bene anche l'Inter, perché fa una vittoria di peso. E così così la Lazio, che continua in Europa ad avere un mal di trasferta. Però è chiaro,
ma è un problema italiano? Mi spieghi, perché alla fine, se andassimo a giudicare senza conoscere, senza tifare nessuna di queste squadre, mi sembra che il bilancio non sia molto positivo, cioè incoraggiante, tra virgolette. In una coppa importante, in una coppa meno importante, ma capiamo che ci confrontiamo con chi è arrivato in qualche campionato nella tua stessa posizione di classifica. Cosa c'è che non funziona, Gianluca?
Secondo me, Antonio, è un fatto, al di là della cosa principale, è inutile nasconderselo, i giocatori. Le italiane dominavano, tu lo sai come me,
i giocatori.
A fine anni 90, perché, ma dominavano in Europa, non dominavano in Italia. A un certo punto la Coppa UEFA era diventata una sorta di Coppa Italia, perché si alternavano le squadre italiane. Molto spesso abbiamo avuto una finale con due squadre italiane, l'antesignana dell'Europa League. Oggi noi non vinciamo un'Europa League dal vecchio millennio. Detto questo, secondo me è un fatto a di giocatori ed è un fatto di intensità. Anche le squadre che una volta noi consideravamo magari quelle del nord Europa un po' una sorta di squadre cuscinetto, senza nulla togliere, adesso ti danno filo da torcere, ti fanno sudare, e se non le prendi bene, se non le affronti nella maniera dovuta, rischi figure come la Roma l'anno scorso col Bodo e quest'anno la Lazio con i danesi del Midtjylland. Quindi secondo me è cambiato tanto il calcio, mancano giocatori di altissimo livello in Italia, però
una volta venivano tutti qua, bene o male, o comunque anticipavi le mosse, anzi noi guardavamo benissimo dall'alto verso il basso il campionato francese, non lo seguivamo, non sapevamo neanche dell'esistenza del Paris Saint-Germain, che è nato dopo. Andavi a prendere il migliore inglese, andavi a prendere il tedesco, il migliore della nazionale tedesca. Ogni squadra aveva l'Inter, ricordo i Klinsmann, ricordo i Beckenbauer, cioè sì. Beckenbauer, scusate.
Mateus,
esatto.
Breme, sì sì.
Cioè, diciamo che la Juve che prende Platini dagli anni 80 in poi. Poi, chiaro, adesso dobbiamo renderci conto di questa situazione. Senti, andiamo alla partita
Antonio,
di domani.
Se pensi, ora andiamo
Zico,
con la Juve,
Zico.
Dice, abbiamo fatto un viaggio nel passato, se pensi che a un certo punto in Italia c'erano contemporaneamente Platini, Falcao, Zico, Maradona, Junior, Socrates e Karl-Heinz Rummenigge.
Sì, però non mi puoi dimenticare, questa è un'omissione, è un reato quasi, dimenticarsi per un bambino Juari. Cioè Juari era il cartone animato, Juari era il momento bello di novantesimo minuto, onestamente.
È vero.
Con questi ricordi, con questo album delle figurine, ci spostiamo a parlare seriamente con Gianluca Boserman, esperto Sisal, di questo Milan-Juventus. Sai che la Juventus ha vinto 6 delle ultime 9 gare contro il Milan al Meazza? Ma questo condiziona un po' i numeri che ci darai?
Pensa, io ero partito da una storia un pochino più lunga, ossia che nelle ultime 9 stagioni in Serie A, Antonio, il bilancio è tutto di marca juventina, o quasi. 13 vittorie, 2 pareggi e solo 3 sconfitte. Tra l'altro i 2 pareggi sono quelli della stagione scorsa, quindi diciamo che difficilmente Milan e Juventus negli ultimi tempi si dividono la posta. Detto questo, però, secondo noi il Milan parte davanti, parte davanti al 45% contro il 45% contro il 26% della Juventus, quindi è un bello stacco, il 29% proprio per il pareggio di cui si parlava prima. Due curiosità da parte nostra. Allora, innanzitutto crediamo possa essere una partita con poche reti. Questo perché? Perché comunque...
Meno di tre reti.
Al 54%. Perché comunque, è vista l'alta posta in palio, è vero che sono due squadre che comunque le occasioni le creano, forse più il Milan rispetto alla Juventus, però la posta in palio è altissima, perché chi sbaglia rischia di far scappare via il Napoli, perché il Napoli, senza nulla togliere alla Cremonese, è il più classico di testa-coda, ma deve stare attento, perché è proprio in queste partite dove c'è la classica buccia di banana. Detto questo, però, le... piccole, i dettagli potrebbero fare la differenza, e anche un gol potrebbe fare la differenza. Potrebbe bastare un gol.
Sì.
Uno o due gol, fate voi.
E mi hai detto il pareggio e addirittura delle possibilità superiori, probabilità superiori rispetto...
Probabilità superiori alla... Secondo noi in questo momento sì, poi è chiaro che tutto può accadere, no? Ovviamente tutto può accadere, però secondo noi in questo momento può fare la differenza, più il pareggio che non la vittoria bianconera.
Certo, e questo è interessante. Andiamo su chi spaventa di più, chi è che fa traballare le certezze di voi matematici.
E allora partiamo da due numeri 9. Ovviamente, perché poi quando parliamo di gol dobbiamo parlare dei numeri 9, ovviamente. Da una parte Dusan Vlahovic, sempre lui, gli mancherà, e tanto, ma non solo a lui, vista la prestazione in Coppa, mancherà tantissimo Angel Di Maria, tre assist nell'ultima uscita bianconera. Il Fideco sconta l'ultima giornata di squalifica, però secondo noi Vlahovic andrà a segno al 26%. Dall'altra parte, Olivier Giroud, davanti ai suoi tifosi, ha dimostrato davvero quest'anno di essere l'arma in più, anche perché di fatto tra infortuni, giocatori che non ingranano, il Milan ha solo lui come centravanti, al 33%, Antonio. Ma noi abbiamo tirato fuori una curiosità anche sugli assist, perché la Juventus, ti sentivo prima in preascolto, ha soprattutto in Rafa Leao il grande spauracchio. Quest'anno l'attaccante rossonero, già in stagione 4 gol e ben 7 assist, è davvero l'uomo in più finora di Pioli, lo ha dimostrato, e secondo noi un altro passaggio vincente dell'attaccante del Milan è dato al 26%. Ma dall'altra parte, attenzione a Flip Kostic, che sa come mandare in gol Dusan Vlahovic.
Abbiamo visto che stava migliorando anche la loro sintonia, oltre a conoscersi in nazionale, il buon rapporto. Certo. Abbiamo visto pizzicarsi un po' col sorriso sulle labbra dopo un assist, dopo il gol, dopo la nazionale, eccetera. Quindi è un buon segnale. Diciamo che noi proviamo a vederne anche qualcuno, sapendo di... Ce l'hai confermato anche tu, e lo sappiamo molto bene, è motivo per cui rispondo con i tuoi numeri, che non sono la verità, non sono le tavole delle leggi, no? A quei tifosi che dicono: ma è possibile che non possiamo andare a vincere tranquillamente a Milano? Non è questa la squadra, non è questa la stagione, non è questo il momento, non sarà questo l'allenatore. Forse capendo i momenti, no, che vivono le due squadre, non vero, da 8 giornate, vero, da più tempo. Onestamente queste
vero,
sono
riflessioni. Però ti posso
riflessioni.
Dire una cosa?
Sì,
che
prego.
Secondo me, ma questo è un... parere meramente personale, le percentuali, se ci fosse stato Di Maria in campo,
variavano di
forse
molto?
Sarebbero cambiate.
Ok, allora questo mi fa piacere. La prossima volta ne terremo conto, Vabbè, non sarà il test con... Sì, sarà il derby, no, però. E quindi, perché è squalificato, sì, per due giornate, questa è l'ultima, non si potrà fare proprio una comparazione a tutti gli effetti, però no, mi ricorderò di partire da questo dato. Beh, senti, c'è un...
È un giocatore che sposta molto Di Maria. Lo abbiamo sempre detto.
Gianluca, sempre mi stavo chiamando Boserman, perché ormai sei un brand, no? Boserman. Qui su Radio Bianconera, e non solo, anche con gli amici di Tutto Mercato Web e TMV Radio. Ti chiedo... Ma sai che allo stadio criticavano Di Maria all'inizio quando cercava quelle 0-0? Quando sei sullo 0-0, la Juventus gli ultimi anni criticava anche Del Piero, no? Guarda, non bisognerebbe metterlo, guarda, non cammina più, non corre più, non cammina. Per dirti, la lamentela che ci può stare da parte del tifoso. Io vorrei vorrei sempre vedere il peggiore della Juventus segnare almeno 4 gol, di cui 2 in rovesciata. Però poi mi risveglio dal sogno. E dico, però guardalo lì, corre, poi non torna, però guarda lì, fa queste giocate fine a se stesso. No, diciamo che fine a se stesso, aspettare il pallone, calciare, sapere disegnare magari, e penso a Ronaldo. Ma la Juve ha bisogno della benzina, del motore. Fortunatamente cominciamo a averne mezzo in più, uno in più, e uno di questi è proprio Di Maria. Senti, c'è qualche, non so, qualche fiorellino che potrebbe sbucare nell'orticello, cioè la sorpresa di questa partita? Ci può portare a qualche nome, a qualche situazione, all'indizio VAR?
La sorpresa di questa partita, allora, la sorpresa di questa partita, io mi rifaccio sempre, sì, a quello che, ascoltando te, e allora, se è vero che da una parte Dusan Vlahovic è il bomber principe bianconero, attenzione a Milik, partirà molto probabilmente dalla panchina, però ha dimostrato in queste prime giornate di aver avuto un impatto incredibile. A chi dubitava del fatto che fosse da tanto tempo lontano dall'Italia, ha avuto un impatto incredibile non solo per le marcature, ma anche per come si è inserito negli schemi di Allegri. Secondo me, se dovesse entrare, noi diamo un gol di Milik al 23%, però è un giocatore, anche lui, che una volta tornato in forma, non è detto che veramente, per l'impatto che sta avendo, anche lo stesso Allegri non possa pensare di cambiare modulo.
Certo, adesso ti metto in difficoltà.
In difficoltà.
In difficoltà, ultima domanda, difficoltà. Ma non è che si inventa Ken in campo e tu non ti sei preparato su quante possibilità a disegnare o di portare in
il
vantaggio la Juventus?
Il gol di Ken è al 15%.
Vedi che sei preparato, però. Cioè, non riesco a farti la domanda difficile. Perché sai, nelle allegrate, se ti manca Milik, metti Ken per giocare con due punte, prepari il campo, fai i dovuti scongiuri e poi tac, a metà del secondo tempo, leggermente acciaccato Milik, 15 più 24? 15 più 24 arriviamo al 50. Insieme un gol dovrebbero farlo e potrebbe fare la differenza.
Un gol lo dovrebbero fare.
Esatto, secondo i tuoi numeri. Grazie Gianluca Boserman, esperto Sisal. Con te salutiamo anche gli amici di Bone Channel, canale 68, che hanno avuto la pazienza anche oggi di seguirci. Attenzione, tra poco sulla nostra app, per chi ha la Smart TV, sulle nostre TV, con il marchio RBN, l'inimitabile Radio Bianconera, la radio di voi tifosi, quelli che la pensano bianco e quella che la pensano nero. Tra poco torneremo su Calciopoli e una telefonata con Luciano Moggi e l'avvocato Prioreschi. A tra poco.
Cose di calcio.
Cose di calcio. Allora, prima di riaprire una piccola finestra su Calciopoli, oggi, venerdì, tutti i mercoledì ne parleremo in abbondanza con l'intercettazione, non quella che fa comodo a Luciano Moggi o a Radio Bianconera. L'informazione fa comodo a chi ascolta, è necessaria, è un diritto dovere darla e riceverla. Quindi quella corretta, quella che, in cui parlano le sentenze, gli interessati ed eventualmente anche coloro che si sentono tirati in ballo, chiaramente. Tornerei velocemente però Abbiamo dei vocali prima di sentire Allegri, che poi ascolterò magari nell'ultima mezz'ora. Andiamo a sentire qualche vocale.
Buongiorno direttore.
Su questa partita.
Piero da Palermo, sentendo una radio sportiva stamattina,
sì,
sentivo parlare un malumore su Mourinho.
Oh, sono svegliati col piede giusto.
Il contratto anche di Mourinho che scadrà. Io ho l'impressione che signor Allegri, sì, andrà via il prossimo anno, perché dopo il terzo anno, cioè, almeno io ricordo, c'è una clausola che se lui non porta risultati, il quarto anno non va avanti. E quindi io ho l'impressione che il signor portoghese che ci mostrò le manette, ho la brutta impressione che verrà alla Juve.
Addirittura, questa mi mancava. Però se ne è parlato, questo è il tuo pensiero. Andiamo a sentire un altro vocale, non sono così convinto che possa ancora aprirsi quella finestra di mercato per Mourinho alla Juventus.
Ciao, sono Pasquale.
Finalmente,
se Pasquale. Domani si vince a Milano.
Non ti dico!
Vigiamo, fidati, forza Juve sempre!
Allora, mi è andato del folle, io non so se vinciamo domani, ma lo ritengo più possibile rispetto anche solo al giorno dopo di Monza, ma non per l'umore e il pessimismo. Io vi dico, e ve lo ripeto, che l'umore di Allegri è, se riusciamo a crescere, a migliorare, nonostante lui, lo aggiungo sempre perché sia chiaro, nonostante lui, perché poi tanto i meriti saranno solo della squadra, e mantenersi a una distanza non esagerata dal il 13 novembre da chi sarà in primo in classifica, che avrà fatto benissimo, il cui progetto è splendido, il talento si spreca, inizia un altro campionato a gennaio. Se lui riuscirà a lavorare, lui che è il peggior allenatore del mondo, che non vedremo mai più alla Juventus oltre il quarto anno, perfetto, mettiamoci il cuore in pace, non dal quarto anno, poi vi aggiungo un altro ragionamento, io la vedo così. Ragiono così, poi vedremo. Spesso ci ho azzeccato, spesso anche sbagliato. Non c'è nessuna clausola per quello che dici tu, quarto anno o terzo, perché sennò anche l'ultima volta non sarebbe stata a casa due a prendere i soldi e basta. Lo mandi via e paghi. Ma se non c'entri, perché va centrato l'obiettivo, ok, di riqualificarsi in Champions, secondo me qualcosa spunta o cambia se non si qualificherà già in Champions adesso. Molto chiaro. C'è un'aggiunta? Sentiamo l'aggiunta di Pasquale, che manca da tempo, quindi recupera un passaggio dell'altro.
Allora, sono sempre Pasquale.
Dai, fammi
quando
sentire.
Arriva il direttore, lo zio Luciano Moggi, vabbè, zio. Perché a casa mia è lo zio, perché non gli dici se questa bella iniziativa che ha fatto non fa una bella trasmissione televisiva su due o tre puntate, così tutti dovranno vedere e sentire la verità, tutti, specialmente sentire qui quelle telefonate che avete già accennato mercoledì scorso. Diglielo al direttore, a tutti e due, siete grandi. Luciano Moto, sei più grande dei grandi. Ciao.
Grande, danno coraggio anche alla squadra. Ci fossero tanti tifosi come te, come tanti altri, chiaramente anche in questi momenti un po' particolare, in cui chiaramente so che non devo fare troppo lo spavaldo a San Siro, perché è un errore e mi piegano, perché sono ancora fragilino mentalmente. Non dobbiamo avere paura, cos'è che ha detto oggi? Attenzione, con la Salernitana ci siamo fatti prendere dal nervosismo e quindi l'abbiamo pagata anche successivamente, il nervosismo. Io ho visto nervoso anche l'Inter, poi cerchi di recuperare, Barella, i compagni, poi se vinci il campo ha ragione e nascondi il problema, ma se ti fai prendere da quel nervosismo o da quella paura è un attimo per il Milan, è un attimo per il Napoli, che ripensa al solito albergo e che non vorrebbe cadere in quell'errore, quindi adesso stanno trottando e gli dicono di trottare il più in fretta possibile. Ma poi comincia un altro campionato e se la Juve le avrà tutti, io vi posso dire che Allegri, il peggior allenatore della Juventus, come dite voi, no? Secondo me non è il peggiore, se no non vinci neanche mai ereditando una qualsiasi squadra e non arriveresti alla Juventus. ok? E non ci ritorneresti dopo 5 anni, 2 di sosta e 2 di già all'attivo, tu rischi di andare a riaccendere i fari pericolosamente anche sulle posizioni altissime del campionato. Va bene, andiamo a vedere se ci sono altri vocali e cerchiamo di capire se riusciamo a metterci in contatto, perché erano in una riunione, ovviamente, io li ho sentiti stamattina. Se no ci colleghiamo poi con la... Iniziamo a sentire Pasquale Gallo, allora, eventualmente, perché con lui dovevamo chiedergli, a lui dovevamo chiedergli alcune cose, quindi lo anticipiamo, invece che chiudere, anticipiamo con Pasquale Gallo, col nostro medico dell'ASL di Salerno, per incuorarci, Sì, tipo quel film lì. Ho rivisto qualche scena di Alberto Sordi in questo periodo, ma naturalmente non vogliamo assolutamente essere offensivi nei confronti del nostro Pasquale di Gallo. Allora, chiudiamo alcuni messaggi. La probabile formazione di Allegri, ci dice Tutto Sport. Io vi ho già accennato qualcosa. La variabile Milik per il Milan è importante. Io mi sbilancio 52%, no? 48% sì. Vlahovic invece a 1000. Bonucci rientra, Milik sta meglio. Pioli, Theo è recuperato, De Ketelaer sta crescendo. Ma guarda un po', il giocatore idolo, l'esempio culturale sportivo, ok? Del Milan, pagato 35 milioni, un esempio per tutti, di lungimiranza, di sguardo, di prospettiva, pagato 35, milione più, milione meno di Locatelli, che già conosce il campionato italiano, ok? Magari è preso un giocatore che non è ancora pronto per il nostro campionato. E guarda caso, incomincia a metterlo in dubbio anche i giocatori, l'ambiente milanista. Piano coi giudizi. Talento ne ha, ma poi devi essere capace a trasferirlo in campo ai tuoi compagni con personalità. E mi sembra che di personalità in Italia, giocatori di personalità, non è che ce ne siano così tanti. Tanto da rafforzare in modo smisurato, il valore complessivo della squadra di appartenenza. Piani ce l'ho già la Juve da distante e stronca Koeman, vi dico come preparavamo le partite. Questo mi interessa. È intervenuto in una radio e ha parlato delle sue esperienze in bianconero al Barcellona. Attacca il tecnico olandese Koeman, l'allenatore ai tempi sulla panchina del Barcellona lo escluse dal proprio progetto tecnico. Qual è il motivo? Sono rimasto molto sorpreso quando ho visto le sessioni di allenamento di Koeman. Erano senza intensità, senza tattica, senza idee. Le partite non venivano preparate. Le cose sono cambiate quando Xavi è arrivato sulla panchina del Barcellona. Parlando, Piani ci ha poi concluso l'intervista parlando del Barcellona. Pedri è un giocatore incredibile, ha ammesso. Penso che la squadra abbia trovato un centrocampista straordinario. E penso che questo giocatore possa candidarsi alla vittoria di qualche premio importante. Non vedo riferimenti alla Juventus, quantomeno in questo stralcio di intervista, e quindi l'approfondiremo magari in un altro momento. Saltiamo sulle colonne della Gazzetta. Pioli, De Ketelaer, il percorso è giusto? Sì, come il prezzo. Ricordate Leao, e sul rientro di Theo ci si sbilancia sul fatto che possa essere titolare, ovviamente, domani sera, e penso che sia molto importante per loro ritrovarlo. 4 in difesa, i due centrali, quelli più tosti, per tentare di attanagliare Vlahovic, ovviamente, e poi il quarto il quarto di difesa da scegliere. E lì molta incertezza sentivo tra Gabbia e l'altro giocatore, adesso mi sfugge il nome, del Milan. Uno sguardo ai vostri messaggi, vediamo un po', si sta aggiornando la mia lista oggi, anche qualche velocità ridotta anche sul mio PC. Andiamo a sentire un vocale nel frattempo, visto che non riesco a far partire.
Buongiorno Radio Bianconera, ecco. Ma mi perdoni una cosa, direttore, ma le bombe che ha Moggi con queste intercettazioni, ma la Juve le potrà utilizzare per il ricorso che starà facendo? Cioè, queste sono bombe, cioè la Juve le può utilizzare volendo, o è solo roba di archivio che rimarrà lì? Perché è roba che cioè roba pesante,
è roba, che, Roma. È roba che scotta, che sono state inascoltate, che purtroppo non sono rientrate per perfezionare, rettificare e sbilanciare anche anche gli altri, anche altri club, ecco, detto molto chiaramente. Quindi le stiamo facendo ascoltare, non sono inedite, lo dico molto chiaramente, ma chiaramente fanno capire molto bene il ragionamento che vogliamo fare, cioè che si è visto bene con un occhio su un obiettivo, si è puntato bene con un occhio su un obiettivo, avere già un colpevole. Questo lo chiederemo poi all'avvocato Prioreschi, ovviamente. Abbiamo Gallo? Non siamo ancora riusciti? Allora chiamiamo l'avvocato. Sì, chiama l'avvocato. Benissimo, benissimo, benissimo. Chiamiamo prima l'avvocato, lasciamo per un istante l'argomento Milan-Juventus e ascoltiamo a breve proprio l'avvocato Prioreschi, che dovremo tra poco avere in collegamento, ovviamente. Intanto, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo via Skype? Lo troviamo? Con grande piacere lo ritroviamo, perché avremmo voluto farlo mercoledì. Eccolo, avvocato Prioreschi, Maurilio Prioreschi, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
È davvero
mercoledì avevo degli impegni e quindi
ci mancherebbe, ma noi volutamente, perché stiamo mettendo i vari mattoncini, tasselli, perché io vedo è passato molto tempo, non sì. È che si sono aggiunte tante cose, ma forse ascoltare bene quelle che erano agli atti e che non sono, di cui non si è tenuto conto, fanno riflettere anche molto i nostri radioascoltatori, che ci chiedevano, certo. Lo giro a lei, avvocato, in attesa anche di avere magari per una chiusa finale anche il direttore Moggi, ma noi l'abbiamo già il mercoledì e quindi ci tenevo a farlo con lei questo collegamento. Sì. Ma è vero che è stato più facile individuare subito un colpevole, cioè invertire la procedura investigativa? Cioè parto dal colpevole e cerco poi le magagne, le schifezze che c'erano e che stagnano ancora nel mondo del calcio. E questo lo dico da giornalista libero.
Beh, in effetti in questo processo è stato così, si è invertito il criterio del processo penale, cioè non c'è un reato e si cerca chi lo ha commesso, ma si individua un soggetto e poi ci si chiede, cioè, chissà se ha commesso qualche reato e vediamo. E questo risulta evidente dalla informativa che ha generato questo processo, dall'informativa dei carabinieri, che è datata ormai nel lontano 18 settembre 2004, dove si dice insomma che secondo loro c'era una certa situazione all'interno del mondo del calcio e quindi vediamo se possiamo trovare qualcosa nei confronti di questo. È sostanzialmente quello che è successo. Poi da quell'informativa, che ha dato origine alle intercettazioni telefoniche, e in quella informativa si fanno delle affermazioni che oggettivamente non corrispondevano a nessuna evidenza probatoria, e grazie a quella informativa costruita in un certo modo dai carabinieri di Roma, che poi ha preso il via del processo e si sono... Il PM ha chiesto le intercettazioni, il GIP le ha autorizzate e quindi nasce il processo cosiddetto Calciopoli. Questo è.
Noi dalla scorsa settimana, avvocato, così la informiamo, perché è partito dalla volontà anche di Luciano Moggi di chiarire, e noi diamo spazio all'informazione non solo bianconera, non solo quella di parte, per capire meglio e rispiegare un po' la storia, perché senza capire a fondo quello che è successo non potremo mai capire se i problemi sono stati risolti o meno in generale nel mondo del calcio. Lei da tecnico all'epoca di cosa si è stupito immediatamente? Di qual è stato l'approccio nei confronti di questo cortocircuito del sistema calcio italiano e forse non solo italiano?
Ma guarda, guardi, quello che ha stupito me, ma diciamo me avvocato, un esatto, tecnico. Un professionista, è che praticamente è stata fatta una caccia all'uomo, insomma, quello che dicevo prima. Non si cerca il responsabile di un reato, ma si indaga intorno ad un soggetto per cercare un qualcosa sulla base del quale poi imbastire un processo. E questo è contrario a ogni principio, non solo del codice penale, di procedura penale, ma della, della Costituzione. Insomma, questo è quello che ha stupito. Io ho, ho detto più volte, avendo fatto qualche processo, insomma, di rilevanza nazionale, che quello che ho visto fare nel processo Calciopoli io non l'ho visto fare nemmeno in processi per omicidi eccellenti ed altro, insomma, ecco.
Ecco, ma cammin facendo si sono trovate delle prove? Si è dimostrato che cosa realisticamente, realmente, a dire il vero? Nei confronti della Juve, guardi, o del sistema calcio? Io la sto prendendo alla, alla larga, perché vogliamo raccontare e quindi capire cosa stava succedendo all'inizio, quando noi seguivamo il campionato, guardi, l'ennesimo scudetto vinto dalla Juventus.
Il problema di questo processo è che, siccome è stata fatta un'acquisizione, allora lo scopo del processo penale è quello di accertare una verità cosiddetta giuridica, va bene? Perché poi la verità la conosce solo probabilmente il Padre Eterno, per chi ci crede. La verità giuridica tu la riesci ad accertare attraverso le prove che si assumono in un processo e che si acquisiscono in maniera legittima, in maniera conforme a quello che prevede il codice. In questo processo, io ho detto più volte, ma è documentale, secondo me la prova non è stata acquisita seguendo le regole del codice di procedura penale, e gli esempi sono moltissimi. Si va dall'esame della persona informata sui fatti, l'assistente di linea Coppola, che era andato per parlare dell'Inter e ci hanno detto questo non ci interessa, e già questo fa riflettere, perché se stiamo parlando di un processo al sistema calcio doveva interessare anche quello che Coppola diceva sull'Inter. Oppure si va dalla verifica dei verbali delle persone che sono state sentite, come sempre in fase di indagini preliminari, dove gli si diceva prima qual era quello che volevano sapere, ed è evidentemente e poi il testimone, la persona informata dei fatti, dice: ah sì, è vero quello che mi stai dicendo. Insomma, basta leggere le dichiarazioni di Gazzoni Frascara, le dichiarazioni di Variale, le dichiarazioni della Sanipoli. Venivano sentite dicendo: a noi risulta che l'informazione nel sistema calcio è drogata dal comportamento di Moggi. Le risulta, sa, se tu chiami un testimone e gli dici una cosa del genere, quello non è che dice di no, ti dice di sì, dice, ha ragione. A Gazzoni Frascara hanno detto: a noi risulta che il Bologna è retrocesso per colpa di Moggi. Lei che dice? È quello che dice, dice di sì, non è che può dire di no. Ecco, questo non è un modo di acquisire la prova in maniera legittima, in maniera conforme a quello che prevede il codice di procedura penale, perché il testimone o la persona informata sui fatti, lo dice la parola stessa, fatti, tu gli devi chiedere: lei ha conoscenza di qualche fatto, di qualche circostanza che riguarda la partita, prova, la sua squadra, ha capito? Invece qui hanno è tutto invertito, voglio dire, per non parlare di quello che hanno fatto con le intercettazioni, insomma.
Ecco, c'è un'intercettazione, noi con Luciano Moggi il mercoledì ne facciamo ascoltare uno alla volta e davvero rimaniamo in rigoroso silenzio quando ascoltiamo un certo tipo di linguaggio che al telefono ci può stare, diciamo, tra amici, tra colleghi e quello che è. Ma se poi puntano a scardinare un sistema in modo sistematico, c'è da riflettere assai. Io vorrei fare quest'ultima domanda. Questo è il penale. Ma nell'ambito della giustizia sportiva, cominciare un processo con un avvocato, nello specifico l'avvocato Benedetto, che immediatamente va a dimettersi dal suo presidente, cosa le ha lasciato intendere in quel momento lì?
Ma guardi, io ho un'idea della giustizia sportiva. Per me la giustizia sportiva è far west, insomma, non è giustizia. La chiamano giustizia sportiva, ma è tutta un'altra cosa, insomma.
Perfetto, io penso che qui c'è il titolo, il sottotitolo e anche la conclusione del ragionamento. Ricordiamo, all'epoca l'avvocato Benedetto era giudice sportivo della FIGC e rinunciò all'incarico dicendo all'epoca l'avvocato Guido Rossi, che chiaramente ha preso in mano il dossier volentieri, era chiaro, cioè c'è una patata bollente, la devo sviluppare, devo spelarla questa patata in un modo o nell'altro. Andò dallo stesso e rassegnò le sue dimissioni dicendo che voleva andare a letto con la coscienza pulita, cioè come per dire: ho capito che qui si vuol puntare il dito, e non solo il dito, nei confronti non del sistema ma di un di una persona, poi abbiamo capito, di una, certo, di una triade. Senta, c'è un'intercettazione, proprio perché le facciamo ascoltare, non la farò riascoltare adesso, e la saluto e la ringrazio, perché il cofanetto delle verità nascoste è il regalo che noi faremo ai tifosi bianconeri, noi di Radio Bianconera, a Natale. Saranno la raccolta di queste testimonianze e le faremo ascoltare tutte durante, sa, non c'è l'Italia ai mondiali, ho dovuto inventarmi qualcosa di altrettanto interessante, certo. Quindi il cofanetto delle intercettazioni, non di quelle che mi fanno comodo. Io sto dalla parte della giustizia, dell'informazione, e quindi raccoglieremo, grazie anche a Luciano Moggi, i suoi interventi, avvocato Prioreschi, i contributi di tifosi e anche di altre squadre, li metteremo insieme e faremo il cosiddetto cofanetto. Mi sembra un bel regalo in vista dei mondiali, dove l'Italia non ci sarà, e quindi tra una partita e l'altra possiamo ascoltare. Ce n'è stata una più di un'altra in cui le ha fatto venire un capello bianco in più, come a me all'epoca? Ormai parliamo di quasi 20 anni fa, ci siamo qua, 15 anni fa.
Beh, guardi, non è che ce n'è stata una, sono più di una quelle che, no? Dal 554 di Facchetti con Bertini, alla telefonata di Bergamo a Rodomonti che dice: se devi aiutare qualcuno, mi raccomando, non pensare mai a quello che sta sopra, ma a quello che sta sotto. Insomma, voglio dire, sono telefonate che obiettivamente lasciano allibiti, e che purtroppo, guarda caso, erano telefonate che abbiamo dovuto trovare noi tra le 171.000 telefonate che erano state intercettate. Insomma, questo è.
Certo, e allora chiudiamo con un'immagine del Far West. Nel Far West, nei film di Far West, queste scene, queste telefonate sono equiparabili a quando il cattivo entrava e chiedeva una birra con la pistola agli speroni?
Queste che non avevano evidenziato, esatto, diciamo così, la pubblica accusa. Sì, beh, direi che le potremmo paragonare a Putin adesso, alla guerra in Ucraina più altro.
Ah, ok, io facevo riferimento alla sua battuta di qualche secondo fa. Avvocato Prioreschi, sì, grazie per averci introdotto il tema e rispiegato un po' così quello che è stato l'approccio a questo processo, che ha messo in luce tante cose e ne ha nascoste tante altre dal nostro punto di vista. Posso farle ancora una domanda veloce?
Sì.
Mi spiega, perché io lo chiedo anche a Moggi. Moggi avrà commesso degli errori anche? Si è fidato troppo? Si è fidato troppo poco di alcuni e troppo di altri? Perché mi chiedono queste schede svizzere erano necessarie per gestire. Cosa sono le schede svizzere in questo processo?
No, vabbè, guardi, per parlare delle schede svizzere dovremmo fare una trasmissione
apposta. E la faremo.
Io credo che non è un problema di fidarsi troppo di più o meno di qualcuno. È un problema che quando un soggetto opera in buona fede non può mai immaginare che poi possa succedere una cosa di questo genere. Insomma, questo è il problema. Perché poi tutti quelli che sono in buona fede tendono, no? Noi facciamo gli avvocati, io sono malfidato di natura per la professione che faccio, esatto, perché ne ho viste di tutti i colori, però uno che fa una professione diversa non è che immagina che poi qualcuno va a leggere il suo comportamento con gli occhi, diciamo così, non oggettivi, non con gli occhiali del giurista in questo caso, del giudice, ma con gli occhiali di quello che ti vuole fottere, detto in termini giuridici tra virgolette, insomma, ecco.
Assolutamente, quindi mi sta dicendo che anche in questo, senza Luciano Moggi, il Far West, stiamo attenti al proprio vicino di banco.
Ah, questo è poco ma è sicuro, insomma.
Assolutamente, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro, quindi anche noi siamo a volte malpensanti, ma la prima strategia è quella di far domande e di ricevere risposte come le abbiamo avute oggi da lei. Grazie all'avvocato Maurilio Prioreschi, alla prossima, e parleremo anche domande che devono far capire a tutti i juventini qual è stata la tendenza e poi le risposte dei tribunali.
Se posso chiudere dicendo, prego, è giusto quello che fate e non spegnete le luci su questo processo, perché questo processo veramente, si è parlato di uno scandalo nel calcio, io direi di uno scandalo del processo. Questo.
Scandalo del processo e non scandalo del calcio. Grazie, anche perché sono spunti interessanti per chi fa un altro mestiere rispetto al suo, quindi ci aiuta a comprendere sempre meglio. Grazie, buon lavoro. E allora, grazie a voi, molto buon interessante. Lavoro. Buongiorno e grazie all'avvocato Prioreschi. Era necessario, doveva intervenire mercoledì. Abbiamo rubato un po' più di spazio perché poi il cofanetto che vi regaleremo online riprenderà anche questi concetti, anzi ci dà spunti. E parleremo anche di schede, tranquilli, perché mi hanno scritto degli interisti e le schede faremo rispondere anche sulle schede, non c'è nessun problema. Anch'io, anche voi avete forse due schede, non per chiamare chissà chi, ma perché ne avete due cellulari, ne avete quattro, avete sette macchine, parlate in un modo, parlate in codice, non scrivermi su WhatsApp, o sbaglio. Quindi, se da lì stiamo facendo una rapina in banca, questo non compete a noi, o a me, stabilirlo. Grazie per questo intervento, noi ho visto che abbiamo fatto qualche tentativo per raggiungere chiunque, ci sentiamo nell'ultimo blocco, ma attenzione, torniamo a parlare di Allegri, di Juve, e adesso vi chiedo, con quale formazione scendereste? Anche quelli con una gamba, mettiamo l'informazione, ditemi la vostra.
Cose di calcio.
E allora rientriamo e riparliamo di campionato, giornata interessante, preoccupiamoci di Milan-Juventus, attenzione, andiamo su tutto mercato web, si augura la permanenza di Rabiot per tanti anni, Allegri parlarne ora, non ha senso, Milan-Juve, primi indizi di formazione di Allegri, Bonucci rientra, Milik sta molto meglio, Bonucci rientra, perfetto, ma c'era già. Rientra titolare. Milik sta molto meglio, non è detto che giochi. De Ketelaer un mistero, Pioli, non per me, la strada è giusta e avrà un grande futuro. Mi sembrano le parole che c'erano per Rabiot, poi bisogna capire se è il giocatore indispensabile per il Milan, Rabiot per la Juventus, e quindi il tempo ci darà le risposte. Agnelli indica la strada per superare la crisi, ne abbiamo parlato poco, so che ne ha parlato assolutamente Claudio Zuliani, le critiche e le delusioni che nel calcio sono all'ordine del giorno sono utili per crescere, non devono essere trascurate e non lo saranno, il percorso di credibilità che vi ho appena delineato, parla il presidente Agnelli, sarà impegnativo, quella di ridurre i costi, i deficit, ma porterà risultati tangibili dentro e fuori dal campo. Juventus non si è mai fermata e con il sostegno stabile da quasi un secolo di un azionista di riferimento e delle sue centinaia di milioni di tifosi nel mondo, intende scrivere nuovi capitoli vincenti della propria storia. Io faccio i complimenti per questa introduzione, per questa risposta. Dovrebbe essercene qualcuna di più ogni tanto, non quando si perde, o per difendere l'allenatore, o per difendere la scelta di quel giocatore o un'altra, ma questo allontana e scongiura qualsiasi tipo di disaffezionamento da parte della proprietà, da parte del presidente, al progetto. Mette davanti a tutto la Juventus, alla volontà di ridurre prima di tutto i costi. Allegri si preoccupi di vincere, pareggiare, cercare di non perdere domani con la Salernitana, col Milan, eccetera. Noi, dirigenti, nell'ultimo paragrafo della lettera agli azionisti di Andrea Agnelli viene sottolineata la volontà specifica della proprietà, che mette i soldi, e ne mette i soldi c'è anche Agnelli, ovviamente, ne fa parte di quella proprietà, ha delle azioni della Exor. Naturalmente questa lettera accompagnerà la relazione di bilancio della Juventus con un messaggio ben chiaro per tutti i tifosi. Bene, la sentiremo durante l'assemblea degli azionisti, letta dal presidente. Questa è un'anticipazione con la lettera scritta agli azionisti che si presenteranno quella mattina, e noi ci saremo anche perché ci saranno tante domande che verranno sicuramente poste, tante perplessità ovviamente. Ci si concentra su Milan Juventus e non solo. Abbiamo un vocale su quello che abbiamo appena sentito dell'avvocato Prioreschi, e poi andiamo in casa Gallo, che salutiamo, per commentare, per farci rispolverare, prendiamo anche lui, lo mettiamo anche lui nel pacchetto, sì, e allora poi li mettiamo tutti insieme, perché è il bello della diretta.
Buon pomeriggio, Andrea da Sabaglia. Guardi, sentendo ecco le parole del suo ospite, l'avvocato, io spero che veramente la società, la proprietà Juventus, insomma, agisca per vie legali, perché se veramente andrà così è stato da, mi permette il termine, da infami. E quindi ecco, la speranza è quello, che si, la Juventus prenda una posizione.
Che la Juventus prenda una posizione. Aspetto segnali incoraggianti dalla regia? Certo, certo, certo che lo facciamo intervenire. E intanto abbiamo Pasquale Gallo? Andiamo su Pasquale Gallo. Pasquale, è il momento del dottore. Scusa, oggi abbiamo dovuto stravolgere un po' la scaletta. Che cos'è stato per te Calciopoli? Definizione del dottore, di petto, dammelo di petto.
Una tragedia che non pensavo potesse capitare nella vita, peggiore, 10 volte peggiore di Mani Pulite, dove almeno c'era una sostanza delle mazzette. Qui è stata una cosa che la definizione mia è congiura.
Una
e
congiura.
Nel dire congiura vado 10 volte più di Giulio Cesare nel Senato con le 27 coltellate. Allora, se io dico questo e se io adesso ho scritto il libro in riferimento al sistema e a Palamara, questo che io pubblicherò andrà. Io ho sentito Maurilio, perché noi abbiamo fatto squadra, la gente non vuol capire che quel processo fu in tre filoni: il falso in bilancio a Torino per incastrare la Juventus, la Geowold a Roma perché era ritenuto il braccio armato della Juventus, dove c'era lui, Luciano Moggi, più 5, che io non avevo un cognome, era un più 5, quindi questo è il mio cognome.
Più 5.
Una volta chiuso questo capitolo, si è focalizzato tutto sul Napoli, dove Prioreschi aveva le sue udienze. Bene, ma se scindiamo le tre cose, non le dobbiamo scindere, perché tutto questo è stato preparato alla morte di Umberto Agnelli, avvenuta nel 27 maggio del 2004, e l'insieme di questa congiura è stata preparata nella prima settimana di giugno dello stesso del mese successivo. Ora dico, un po' di furbizia, aspettate almeno qualche mese per iniziare. Ma perché io so queste cose? Io non so neanche se le conosce Giraudo. Forse io c'ho un rimpianto dentro di me, che è una mia.
Ti lascio
forza.
Finire e poi abbiamo Luciano Moggi che già saluto al telefono, ci darà lui la risposta. Sì. Pasquale Gallo.
Sì. Cioè, in pratica, questa Calciopoli è iniziata perché non a caso erano morti i due fratelli Agnelli, quindi avevano campo libero. Ma non parlo solo dei nemici, i nemici, no, ma compreso l'Inter, sono stati tutti opportunisti. Ma c'era una base forte su cui io non ho mai discusso, non ho mai, però adesso mi sono scocciato, per cui partiremo dall'inizio e partiremo addirittura del perché i 7 anni di doping Riccardo Agricola e Giraudo per Voltaren e Samir che si vende su al banco in farmacia. Parte da lontano la cosa, parte dal giorno dell'insediamento della triade. Che sia chiaro questo, se dico questo è perché io sono stato amato in un ramo e nell'altro della nostra famiglia.
Chiaro, chiaro, Pasquale Gallo.
Avevo affetto da una parte e dall'altra e stima, per cui io parto da lontano, la ricostruzione, come ha detto Maurilio Prioreschi, è stata una farsa vergognosa giuridicamente, per non parlare poi della giustizia sportiva che ancora oggi trattiene a me mensilmente dei soldi che loro non dovevano avere. Quindi, voi non
Pasquale,
mi immaginate nemmeno.
Chiaro, chiaro, perché poi ci sarebbero tante cose da aggiungere. Noi oggi abbiamo voluto fare una postilla a quello che normalmente capita il mercoledì, qui nell'ultima ora, con Luciano Moggi in presenza, che però non poteva mancare anche oggi al telefono. Luciano Moggi, il più uno.
Sono con te.
Direttore,
il più uno,
perché abbiamo il più 5 e il più 1. Direttore, non so se hai sentito, ma tu queste parole no. Le hai vissute in prima persona. L'avvocato Prioreschi ha detto che era il Far West, è stato il Far West del sistema processuale. perché si è invertito quello che abbiamo iniziato a dire mercoledì scorso e che continueremo a dire e che sta colpendo i nostri ascoltatori, perché io pensavo di non fare tanta breccia facendo riascoltare alcune intercettazioni. Noi ne faremo ascoltare una a settimana, il mercoledì tra le 14 e le 15 con la tua presenza, con le tue spiegazioni, ma hanno capito che se quello è stato il processo a Calciopoli, al male del calcio, è stato più che un far west, e qualcuno l'ha definita anche un'infamia da casa. Luciano?
Beh, penso che non ci siano dubbi. La cosa è talmente evidente, basta sentire le intercettazioni per capire il modo con cui è stata colpita la Juventus e i dirigenti della Juve. Cioè, non... Quindi quello che ha detto Pasquale Gallo, quello che ha detto Prioreschi, sono delle verità alla parisiana. Gente che sostanzialmente ha provato con tanti mezzi, ha provato con la GEA, ha provato con i medicinali, per poi riuscire finalmente a far breccia, e d'altra parte questo, quando si tratta di interessi di tipo sportivo, le società si dividono, hanno i loro tifosi da una parte. È praticamente vero che la Juventus ha 11 milioni di tifosi, ma è anche vero che tutti il resto sono contrari, per cui è difficile anche subentrare in un ambiente che è un tritacarne, se vogliamo, un tritacarne, un uomo centrato praticamente, ha dei nemici da tutte le parti e amici da moltissime parti, ma sono tutti quelli che sostanzialmente sono tifosi della Juve. Il resto però devo dire che onestamente ha capito la situazione. Magari in tanti fanno finta di non averla capita, ma hanno capito tutti che è stata una barzelletta iniqua praticamente per inquinare le acque anche del calcio, attenzione.
Certo.
Perché dal 2006 a questa parte, una volta sparita la Juventus, praticamente la nazionale italiana e il calcio italiano si sono fermati. Adesso sono nell'oblio completo di un qualcosa che praticamente non riescono a raggiungere da 4 anni, che sono i campionati del mondo. 2 volte eliminati il primo turno e 2 volte addirittura non qualificati. È una vergogna. Una vergogna che ancora i capi non hanno capito, perché i capi dovrebbero sentire queste intercettazioni e dovrebbero anche prendere dei provvedimenti in merito.
Ce lo chiedono i tifosi. Sarebbe possibile riprendere un percorso parallelo direttamente anche dalla Juventus?
La Juventus la prima cosa che dovrebbe fare è mettere, e ha messo i trofei vinti, su questo non ci sono dubbi, però dovrebbe mettere anche le facce di chi ha vinto questi trofei, e allora probabilmente toglierebbe quell'immagine che ha voluto dare l'avvocato Saccone al processo, dicendo, accettando la Serie B con penalizzazione. Questa è la prima mossa che deve fare, e mi sembra che Gionelka abbia detto con tutta tranquillità: non è vero che la Juventus non ha vinti e 36, non ha vinti 38 di campionati. Questo è quello.
Quindi
che
tu dici, dietro quei trofei al museo servirebbe mettere anche qualche foto in più di quei trofei.
Qualche foto in più di quelli che magari hanno vinto, non dico mia, perché praticamente posso, a me non interessa, però di Giraudo, di Bettega, dei giocatori che hanno vinto, giocatori magari ci sono, ma mancano le facce di chi praticamente faceva le squadre, di chi accennava a tutti quei riferimenti positivi per la Juventus che potevano vincere il campionato,
di chi si attirava tutte le ire degli avversari, anche Luciano, diciamocelo chiaramente,
si attirava le ire degli avversari, su questo non c'è dubbio. Quindi tutto sommato adesso, però mi sembra che ci sia un'area
molto
un po'
chiaro su questo punto, molto chiaro, Luciano Moggi,
ma chiaro e particolare, perché anche la Juventus ho letto che fa ricorso al TAR, avverso praticamente 2 scudetti che gli sono stati tolti. E questo potrebbe essere anche una presa di posizione che tende a mettere in evidenza quello che ha detto Gionelka quando disse che la Juventus aveva vinto 2 scudetti in più, non 36 ma 38. Questo è quello che nella sostanza dovrebbe essere fatto, per dare una dimostrazione pacifica e chiara a chi praticamente non vuole intendere queste situazioni, anche perché interesse dell'Inter mantenere nella barchega un trofeo in più. Quindi vuole dire loro che hanno avuto un processo a Milano in cui la Corte d'Appello ha detto che l'Inter è la società che rischia più di tutti per il comportamento illegale del suo presidente, e ha detto che Facchetti faceva lobby con gli arbitri, dovrebbero essere talmente bravi da dire sì, rinunciamo a quello scudetto e vi diamo tutto quello che dovete.
Certo.
Questo sarebbe il segno di una certa umanità, perché mettere nel tritacarne gente che non ha fatto niente non è bello, e poi c'è sempre una giustizia divina che condanna.
Luciano, ti faccio commentare quello che ci ha detto l'avvocato Prioreschi, anche perché gli spunti sono tanti in poco tempo. Noi ogni mercoledì con la tua presenza racconteremo e faremo ascoltare un'intercettazione non cercata ad hoc, ma delle tante.
Basta mettere, far capire a chi praticamente di dovere, ma non solo ai tifosi juventini, a tutti quanti.
In generale,
è
rivolto a tutti.
Tutti quanti.
E chi vuole può intervenire, noi lo diciamo sempre.
Esatto, tutti quanti hanno una famiglia, hanno dei figli che potrebbero essere soggetti a quello che siamo stati soggetti noi, per cui devono avere amor proprio, non solo per quelli che sono stati colpiti, ma anche per la propria famiglia e per i propri figli, e considerare quello che è stato fatto un'ingiustizia. Allora, quando tu hai fatto sentire e hai detto che il presidente della Lega praticamente era contro di noi, abbiamo fatto sentire l'intercettazione di Galliani sulla morte del Papa Wojtyla, quando faremo sentire l'intercettazione di Carraro che attuava i suoi servizi al fine di non far retrocedere determinate squadre, al fine di non far vincere, di tentare di non far vincere la Juventus del campionato, quando mettiamo in onda le intercettazioni del presidente del CONI, Gianni Petrucci, che diceva costantemente le squadre che vincono non fanno sempre, non fanno il bene del proprio sport.
Pazzesco.
Questo qui è evidente che detto questo vuol significare che la Juventus non faceva bene.
Poi invece dobbiamo tifare le squadre italiane quando giocano in Coppa, cioè mi sembra il controsenso.
Guarda caso che quando siamo andati via noi la nostra nazionale è scomparsa dalla circolazione.
Sì, sì, sì.
Sarà un caso, ma non è un caso. Quando poi senti il designatore che telefona a Galliani dopo la partita Milan-Juventus e gli racconta: in casa mia abbiamo pianto, mia moglie ha pianto, perché non pensavamo mai che il Milan potesse perdere la partita con arbitro Gollina. A questo punto
San Siro, mi ricordo, un'idea
ben precisa di dove la Juventus si trovava a combattere, non solo con gli avversari sul campo, ma anche con gli avversari fuori dal
prima
campo
e dopo le partite. Senti, mi commenti la frase di Prioreschi, dell'avvocato Prioreschi, che ha appena rilasciato a Radio Bianconera, e poi lo faccio commentare anche a Pasquale Gallo. Ma Luciano Moggi, che errori ha commesso? Si è fidato troppo? È stato ingenuo?
No, ma è quello che non so nessuno, anche perché io ho sfidato tutti quanti a dire: se c'è qualcosa che ho commesso, ditelo pure, fatemi sentire le intercettazioni, come io faccio sentire le intercettazioni degli altri. Ma nessuno le può fare, perché io non ho mai chiesto a nessuno di vincere partite o di farmi dei favori. Era la squadra che andava in campo a vincere, e non c'era bisogno di dire a chi che sia: fateci vincere una partita.
Visto che siamo trasparenti, la faccio ascoltare a tutte e due. È un ascoltatore che dice: ho una domanda scomoda, voglio dimostrare che noi non censuriamo nessuno. Te la faccio ascoltare.
La domanda scomoda. Sì.
Ciao Antonio, io sono Eugenio dall'Inghilterra, farò una domanda molto 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 scomoda. Carissimo direttore Moggi, non crede che come si è comportata la Juventus durante tutto il processo e il suo processo personale non abbia sottointeso mandare fuori dalla propria società gente come lei, Bettega e Giraudo? Questa è una domanda molto 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 scomoda.
Non è una domanda molto scomoda.
Non la ritengo neanche io scomoda.
È una realtà di fatto dimostrata praticamente dall'avvocato Zaccone quando è andato a difendere, ma tenga presente che la domanda scomoda, io rispondo con una domanda comoda, e cioè la sentenza del Tribunale Sportivo, sa cosa ha detto? Ha detto campionato regolare, nessuna partita alterata, quindi è andata contro anche al difensore della Juventus. Ecco perché ho detto sarebbe l'ora che la Juventus rimettesse le immagini di chi ha fatto vincere quella squadra nel tempo. Quindi non è una domanda scomoda, è una domanda normale che praticamente si ricongiunge a quello che ho detto io prima. Per cui la ringrazio dell'osservazione, ma la sostanza è quella che ho già detto, e quindi non ritengo una domanda scomoda, ma un qualcosa che tutti si devono domandare.
Molto chiara la tua risposta, faccio commentare Pasquale Gallo e vi saluto entrambi perché il tema lo riprenderemo mercoledì prossimo, non lo vogliamo dimenticare, non vogliamo spegnere i fari come ci ha invitato a fare l'avvocato Prioreschi su questa farsa processuale che ha voluto preventivamente partire dal colpevole e non da quelle che sono le responsabilità da provare eventualmente in camera di consiglio, in camera istruttoria. Pasquale.
È talmente evidente e chiaro ciò che ha detto l'avvocato Maurizio Prioresco e il direttore Luciano Moggi, e l'abbiamo talmente trito e ritrito, detto e ridetto, girando tutta l'Italia, perché il peggior sordo è chi non vuol sentire. Allora, a questo punto, io mi riallaccio alla domanda che ha fatto l'ascoltatore da Londra, lì, dall'Inghilterra. Bene, basta dire, basta hai ragione, perché bastava che si ricordassero tutti di cosa disse l'avvocato Agnella ai tempi di Tangentopoli. Disse: i nostri uomini saranno difesi fino all'ultimo grado di giudizio. Io credo che in quella frase dell'avvocato ci sia tutta la dimostrazione di come sono stati abbandonati tutti quelli che erano stati artefici di grandi successi, e forse lì anche il sottoscritto poteva aggiungere qualche parola in più, non l'ha fatto, il direttore sa a che cosa mi riferisco, però adesso voglio rimediare, perché io darò a voi in esclusiva, oltre che pubblicarlo, io darò in esclusiva un lavoro che non conosce nessuno, dove io trovo addirittura gli abbinamenti e l'insieme tra il processo di Torino, quello di Roma e quello di Napoli. Tutto concordato nei tempi e nei modi. Quando poi arriva morto il tutto in Cassazione nel 2015, arriva un processo morto, ma morto per una prescrizione dovuta alla impossibilità dello Stato di dimostrare le sue accuse.
Comunque,
per Luciano Moggi, perché Luciano Moggi è andato a tutte le udienze, noi siamo stati perfetti nelle nostre responsabilità.
Pasquale, scusate, allora... Per essere chiari in tutto, dobbiamo anche dire che il relatore della Cassazione era il dottor Grillo, che poco tempo prima era stato nominato giudice sportivo da Carraro, e questo penso che la dica lunga. In tutti gli uffici trovavamo qualcuno che si dichiarava impossibilitato a decidere quello che era già stato deciso. Quindi è diciamo una congiura generale che è servita praticamente a cosa? A distruggere il calcio italiano, perché la Juventus dava a quei tempi 5 giocatori alla nazionale italiana e 4 a quella francese nella competizione di Berlino del 2006 quando si laureò campione d'Italia, dava un allenatore Lippi, dava un massaggiatore Esposito, era quasi tutta la Juventus che concorreva a fare la finale del campionato del mondo. Adesso che non c'è più la Juventus e non c'è più la nazionale, sarà un qualcosa da ipotizzare come pensiamo noi? No, allora sarebbe l'ora, visto e considerato che la Juventus dice che ricorrerà al TAR alla fine dell'anno, e questa è una cosa lodevole, ma deve corroborare il tutto con l'immissione nel museo anche delle facce di chi ha contribuito a far vincere.
E Luciano Moggi, noi abbiamo immediatamente rilanciato per i tanti che ci ascoltano in tutto il mondo, da est a ovest, sud, nord, questa tua dichiarazione, questa tua richiesta ufficiale, e stiamo riprendendo anche sui nostri siti di riferimento questa questo tuo, che non è un semplice desiderio, ma la volontà di spiegare meglio e no, di riportare giustizia.
Di giustizia.
Mi hai tolto le parole di bocca. E sentite, ridendo e scherzando, domani c'è Juve-Milan. Milan-Juve. Pasquale Gallo, pronostico.
Ma credo che la Juventus...
In una battuta.
Il pronostico è sempre un X su due.
Una tripla. Una tripla.
Però diciamo che è una partita dove ci sono giocatori del Milan in questo momento molto in auge. La Juventus si sta riprendendo pian pianino. Una partita che potrebbe anche risolversi in un pareggio. Secondo la mia...
Perfetto, Pasquale, scusa, ti devo interrompere perché sennò ci sfumano. Vado dal direttore, saluto Pasquale Gallo intanto. Prima di salutare il direttore, chi parte favorito? C'è un favorito in Juve, Milan-Juve?
Sì, la Juventus.
Perfetto.
Si trova in una condizione in questo momento leggermente migliore del Milan, perché viene da due vittorie che portano autostima. Non giocate bene, attenzione.
Autostima.
Però portano autostima perché sono state vinte un 3 gol tutte e due le partite, mentre il Milan è andato a giocare la Coppa dei Campioni e ha perso 3-3.
Perfetto, ci serviva a chiudere anche con l'attualità. Grazie al direttore Moggi, come sempre. Noi ci ritroveremo mercoledì prossimo qui in studio. Grazie a Pasquale Gallo, alla prossima. Grazie anche a voi che ci seguite da casa. E come vedete, la diretta, la scaletta si stravolge, perché i temi, quando sono caldi, delicati, vanno trattati nel modo in cui abbiamo provato a trattarli e a farveli ascoltare. Oggi la Juve farà ricorso al TAR entro fine anno. La Juve dovrebbe mettere anche le foto, oltre che i trofei già esposti, di chi ha vinto gli scudetti tolti ingiustamente alla Juventus. Se ci sono i trofei al museo, vanno messe dietro anche le foto di chi sono stati gli artefici di quelle vittorie. Il messaggio è molto chiaro. Noi lo raccogliamo, lo giriamo, siete d'accordo o meno, lo facciamo ascoltare in tutto il mondo. Questa è Radio Bianconera, queste cose di calcio. A domani, vigilia. No, domani? Sì, domani è vigilia, non si gioca domani, dopodomani. Mi sono sbagliato. Adesso fuori di Juve. Domani si gioca. Ma cosa state dicendo? Oggi è venerdì. Ero convinto che fosse giovedì. Pazzesco. A domani con colpo di tacco. E oggi Bianconera TV con Paolino Zuliani, 16:15. Bianconera TV. Cliccate Twitch e mettete il vostro like. E seguite quei due in bianco nero, che sono non Santarelli e Marangio, anche, ma che sono quei due di Juson, la vostra Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.